Buongiorno a tutti e tutte. Sì, partiamo dalla fine. Nella giornata di ieri abbiamo deciso di fare, diciamo, una visita di massa, diciamo così, alla sede del partito di maggioranza relativa, cioè il partito che esprime il Presidente del Consiglio, del PD, come precari della ricerca. In realtà eravamo una cinquantina di precari e lavoratori dell'Istituto Nazionale di Statistica, ma anche di altri istituti di tanti pubblici di ricerca come l'Istituto Superiore di Sanità. Il motivo per cui abbiamo deciso di fare questa, che poi è diventata una breve occupazione della sede del Partito Democratico, per chiedere, il motivo per cui abbiamo deciso di fare questo, dicevo, è contestare, denunciare il ruolo politico che il Partito Democratico ha avuto in questi ultimi mesi nella gestione, diciamo, del problema precarietà nella pubblica amministrazione. Come forse alcuni degli ascoltatori di Radio Rossa sa, c'è in discussione alla Camera in questo momento un decreto legge, la conversione di un decreto legge, il decreto D'Alia, che nelle intenzioni, più che altro nella retorica di chi lo ha promosso, dovrebbe essere un decreto che pone fine al problema della precarietà nella pubblica amministrazione ed anche negli enti di ricerca. In effetti lo Stato italiano è il principale datore di lavoro precario di questo paese. Negli enti di ricerca sono impiegati migliaia di lavoratori, ricercatori, ma anche collaboratori tecnici, insomma, con forme di contratto precario, insomma, lavoratori a tempo determinato, ma anche consulenti, assegnisti di ricerca, persone con contratti di collaborazione. Questo è il caso anche dell'Istat, in cui in particolare, per cui parlo io, insomma, in quel momento sono occupate 370, circa 400 persone con contratti a tempo determinato. Dicevo, questo decreto in realtà dà la possibilità agli enti di bandire selezioni riservate da qui al 2015, da qui alla fine del 2015, per assorbire, questa è l'intenzione dichiarata, parte dei precari attualmente impiegati. In realtà, poiché il decreto ha fissato dei requisiti restrittivi e poiché le risorse sono quelle date, ovvero non sono messi sul piatto soldi aggiuntivi, finanziamenti aggiuntivi per realizzare questa intenzione di stabilizzare, la realtà dei fatti è che questo decreto stabilizzerà praticamente nessuno. Per darvi una misura dell'impatto, per esempio sulla situazione Istat, questo decreto potrebbe forse stabilizzare una ventina di persone nel corso dei prossimi 3 anni, a fronte dei circa, appunto, 400 che attualmente lavorano con contratti precari qua dentro.
Quindi parliamo del 5% di tutti quanti.
Esattamente. Quindi è difficile spacciare questa come la soluzione del problema della precarietà nella pubblica amministrazione, negli enti di ricerca, a meno che per soluzione non si intenda, appunto, la cacciata, l'espulsione in massa dei precari da questi stessi enti alla fine di questo percorso di pseudostabilizzazione. In effetti noi temiamo, supponiamo che sia proprio questa l'intenzione politica, ovvero spacciare una soluzione che riguarderà una piccola frazione dei precari attualmente impegnati, come una selezione dei migliori tra questi, in omaggio un po' al totem della meritocrazia e della selezione dei migliori che questi tempi ci riservano, purtroppo. E in effetti questa è stata proprio la modalità in cui tanto il ministro D'Alia che il nostro premier Enrico Letta hanno presentato la misura. E poi per gli altri non si sa, insomma. Per gli altri probabilmente alla fine di queste selezioni, poiché non sono stati ritenuti tra i migliori, tra i meritevoli di rimanere, per rimanere nei ruoli, il destino è andarsene. Ovviamente abbiamo chiarito ieri con questa visita di massa, con questa eruzione, che non è la nostra intenzione e che siamo disposti a fare molte cose prima di andarcene a casa, insomma.
Senti, ma in questo caso, diciamo nel caso più negativo della vostra espulsione di massa, come potrebbe andare avanti l'Istituto di Statistica che, insomma, come la maggior parte, se non quasi tutti gli enti di ricerca, basa la propria attività in gran parte sul lavoro precario?
Infatti, in realtà all'espulsione diciamo, all'espulsione di massa dei precari corrisponderebbe, se, per larga parte, alla chiusura degli enti stessi, insomma, l'impossibilità di realizzare non le attività così straordinarie o di progetto, ma quelle ordinarie di gran parte degli stessi enti. È il caso dell'Istat, che assolutamente non potrebbe produrre le informazioni statistiche ordinarie, quelle che peraltro gli sono imposti dai regolamenti europei, insomma, senza l'apporto dei suoi lavoratori e delle sue lavoratrici precarie. Questo è chiaro, insomma.
Diciamo, il quadro che fai è abbastanza preoccupante.
Noi siamo tutti preoccupati, ma siamo anche abbastanza determinati a organizzarci per tempo. Diciamo che almeno qua dentro abbiamo chiara l'idea che non possiamo permetterci più né di aspettare il momento, l'ora X della cacciata, il momento in cui alla fine i fondi non si trovano e i primi sarebbero costretti ad andare a casa. Non possiamo né sperare in una soluzione così miracolosa che provenga da qualche ben intenzionata frazione politica o partito, insomma. Quindi la nostra idea è che occorre imporre le condizioni per una stabilizzazione vera, effettiva e generalizzata dei precari degli enti di ricerca dal basso, essenzialmente, perché queste settimane ce l'hanno confermato l'immobilità non solo dell'intero quadro politico, dell'intero arco, diciamo, costituzionale dei partiti, ma anche quello delle forze sindacali è totale, che quindi senza una ripresa di un'iniziativa auto-organizzata sarà molto difficile creare i rapporti di forza per cui sia effettivamente imposta questa soluzione. Che la chiave qua è chiaro, sono le risorse, sono i soldi. Non è più sufficiente predisporre soluzioni così giuridiche che rendano semplicemente possibile una conversione dei rapporti dei contratti per farli diventare effettivamente stabili, ma occorre anche mettere sul piatto soldi per fare questo, insomma. E questa chiaramente è la partita più difficile.
Immaginiamo. Fra l'altro, insomma, voi non è che siete, almeno nella maggior parte dei casi, diciamo, ragazzini arrivati lì da poche settimane, insomma, stiamo parlando di lavoratori e lavoratrici che spesso sono anni che prestano la loro attività all'Istat in questo limbo giuridico in cui si promette sempre prima o poi una stabilizzazione che poi in effetti non arriva, no?
Sì, in effetti è così. Abbiamo anche recentemente prodotto un'analisi anche della composizione, delle caratteristiche della forza lavoro precaria dentro il nostro istituto.
Avete fatto una statistica su voi stessi, in pratica.
Sì, abbiamo fatto autoinchiesta, insomma, che è un percorso anche forse necessario, interessante, riproducibile altrove. Comunque i risultati, i primi risultati che possiamo dire, insomma, possiamo comunicare, che non solo l'età media è piuttosto alta, insomma, dei lavoratori, stiamo parlando di lavoratori che in media hanno più di 35 anni e che, diciamo, nel loro curriculum hanno già una lunga via crucis all'interno del precariato del settore pubblico o privato, insomma, no? Che quindi anche in virtù di questo, però, devo dire, hanno anche una consapevolezza della necessità di trovare delle forme diciamo radicali anche per farla finita con questa condizione qua. È quello che proviamo a fare, è quello che ieri, diciamo, anche forzando la mano, assumendoci la responsabilità, insomma, di fare una cosa che nessuna forza sindacale ha proposto in questo periodo, in questa finestra, abbiamo deciso di portare l'avvertenza fuori dagli istituti e dentro una sede politica. È là che va posta la questione.
Senti, sono arrivate risposte di qualche tipo, diciamo, dalla sede politica che avete occupato o anche dalla dirigenza di quella sede politica o anche di altre sedi politiche, oppure silenzio assoluto da questo punto di vista?
No, diciamo che nella giornata di ieri noi siamo andati là, e innanzitutto forse questo ve lo dico perché siamo andati là che con uno striscione che, giocando sul simbolo del PD e sulle prime due lettere, insomma, recitava "presto disoccupati", firmato precari della ricerca, che quindi alludeva doppia lettura, alludeva al nostro possibile destino se le cose non cambiano, però nella seconda lettura auspicabilmente anche alla fine che alcuni degli appartenenti a questo partito faranno, farebbero, perseguendo su questa strada, insomma sulla strada della chiusura a ogni rivendicazione legittima, anche delle fasce che dicono di rappresentare, insomma. Devo dire che il PD ha un atteggiamento su questa questione nostra veramente vergognoso, insomma. In Senato hanno votato un parere in commissione lavoro, un parere scritto da Aichino, che magari invito qualcuno ad andarsela a cercare, è veramente di difficile digestione. Hanno votato contro ogni emendamento che almeno allargasse un po' le maglie di questo provvedimento, e quindi hanno avuto un atteggiamento di chiusura totale. Quello che abbiamo chiesto di incontrare Cesare Damiano, l'ex ministro del lavoro, che è anche presidente della commissione lavoro, e Sergio D'Antoni, ex segretario generale CISL, che oggi è responsabile della funzione pubblica per questo partito. In realtà alla fine siamo riusciti ad incontrare Marco Miccoli, che è un membro del PD della commissione lavoro stesso, a cui abbiamo presentato i nostri motivi di insoddisfazione, di denuncia e alcune delle nostre rivendicazioni. Sono in questi minuti, insomma, alla Camera in discussione dei possibili emendamenti, e Miccoli si è impegnato, chiaramente come era scontato supporre, a sostenere. Ci hanno mandato, diciamo, quello di sinistra del PD, ecco, era chiaro.
Ci hanno mandato
quello. Però ti dico che è stata interessante la discussione con lui, anche perché questo magari è interessante pure per gli ascoltatori, al di là della settolarietà della rivendicazione. Ci diceva come si lamentava pure lui del comportamento dei suoi colleghi del Senato, dice che è in corso una dialettica interna al partito, per cui è chiaro che ci sono posizioni diverse che tirano in questa o quella direzione. Lui farebbe parte della direzione che tira
nella direzione giusta,
chiaramente. Però è stato divertente, insomma, verificare questa cosa, al di là delle manfrine interne, no? Come abbiamo qua Fassina che si dimette, ma poi non si dimette perché continua a fare la battaglia dell'austerity dall'interno, contro l'austerity dall'interno. Insomma, è un po' questo lo scenario. Le assicurazioni ci facciamo poco, vedremo alla fine se questo testo sarà modificato dalla versione con cui è uscito al Senato, che per noi è irricevibile, e poi la battaglia continua, insomma, non finisce né con l'approvazione né con la modifica di questo decreto.
Va benissimo. Comunque, diciamo, i tempi saranno, immagino, abbastanza ristretti, perché poi appunto il decreto non dovrebbe avere tempi biblici.
Entro la fine della settimana è prevista l'approvazione. Entro il 31 ottobre devono convertirlo in legge, altrimenti decade. Quindi o lo fanno o decade.
E quindi è immaginabile che lo facciano. Ecco.
È immaginabile che lo facciano, è immaginabile che un accordo politico alla fine si trovi. Ma sarà possiamo dirlo da anticipare adesso, sarà un accordo politico a ribasso che non produce una soluzione reale, quindi è un rinvio essenzialmente.
Vabbè, staremo a vedere, insomma, anche perché appunto si tratta di questione di giorni. Voi lì state, fra l'altro, prima di entrare in contatto diretto con te, ricordavamo che non è certo questa la prima iniziativa che portate avanti, c'è un lungo percorso di mobilitazione alle spalle, insomma, vedremo se ci sarà la possibilità di tirare fuori un accordo migliore. A questo punto direi di darci l'appuntamento, insomma, quando ci sarà la conversione di questo decreto, se ci sarà, come probabile, vedremo un po' anche voi che cosa ne penserete e che cosa bisognerà tirare fuori. Questo poi, diciamo, al di là anche di tutte le dialettiche interne al mondo della politica istituzionale, che spesso è difficile stargli dietro in qualche modo.
Sì, è difficile, forse pure inutile. No, tanto per chiudere, noi adesso annunciamo, come detto, partiamo dalla fine, abbiamo comunicato l'ultima iniziativa. In realtà, e solo brevemente, faccio cenno al fatto che in realtà noi su questa questione del decreto D'Alia, ma a partire da questa questione, abbiamo fatto uno sforzo piuttosto grande, anche se un po' isolato nel mondo degli enti di ricerca. Cioè, abbiamo organizzato dal 30 settembre al 4 ottobre un'intera settimana di mobilitazione lì, che ha sostanzialmente bloccato l'attività di produzione ordinaria dell'istituto per l'intera settimana. È un'iniziativa che è nata da basso, creata e gestita dal coordinamento precarista in modo indipendente, che si è sviluppata attraverso tutti questi giorni in, sotto una pluralità di iniziative. Abbiamo fatto cortei interni di sede, partecipazione a dei presidi sindacali esterni in una forma autonoma, insomma, e abbiamo concluso la cosa con uno sciopero di 8 ore, uno sciopero di intera giornata, uno sciopero di ente, che è un caso, un fatto piuttosto raro nella storia dell'Istituto Nazionale di Statistica, ma anche penso di altri. Uno sciopero che abbiamo, di cui la piattaforma è stata definita da noi e che abbiamo sottoposto a tutte le forze sindacali, chiedendo loro di sottoscriverlo se lo ritenevano opportuno. Da noi solo la FLC, CGL e l'USB hanno ritenuto di appoggiare questa piattaforma, e questa settimana di mobilitazione si è chiusa con questo sciopero di 8 ore, che c'è una condizione piuttosto alta. Parliamo di più dell'80% del personale precario e anche un piccolo trappello di un centinaio di lavoratori stabili, a significare che una saldatura è possibile anche per allargare insomma la battaglia, il conflitto qua dentro, insomma, anche a partire dalle forze più vive, che sentono con più urgenza la necessità di rivendicare qualcosa come precario, insomma.